Leggeremo del primo capitolo i versetti 14 e 15. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, predicando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Dopo che Giovanni fu arrestato, qui San Marco non ci racconta il fatto, lo racconterà più avanti. Qui dice, accenna semplicemente a questo momento che deve essere stato difficile anche per Gesù. Dopo che Giovanni fu consegnato, sarebbe la traduzione letterale, e quel consegnato ci richiama le parole adoperate durante la passione di Gesù, per raccontare la sua passione. Gesù è stato consegnato da Dio agli uomini, consegnato da Giuda ai nemici, consegnato dai giudei a Pilato, consegnato da Pilato ai soldati, consegnato. Anche Giovanni fu consegnato. Il precursore è precursore, e quindi Gesù, in questa consegna avvenuta di Giovanni, può leggere un annuncio o un preannuncio della sua consegna. Sembra quasi che Satana, vinto da Gesù, cerchi una rivincita. È quasi come se Satana volesse dire a Gesù: hai rifiutato i miei consigli, i miei suggerimenti? Ecco cosa ti aspetta. Ecco cosa ti aspetta se tu vuoi vivere la regalità di Dio invece che la regalità che ti propongo io. Ecco cosa ti aspetta se tu vuoi vivere da figlio di Dio come pensi tu, invece che come ti ho suggerito io. Dopo che Giovanni fu arrestato. È una notizia che sembra esserci data così di passaggio, ma credo che per Gesù sia stata una notizia importante, che ha mosso dentro di lui molte cose, che gli ha fatto comprendere come deve essere attento anche a vivere la sua missione in futuro. Gesù andò nella Galilea. Gesù si muove, si sposta dal deserto dove si trova, il deserto è nella Giudea, e va nella Galilea. Perché va nella Galilea? Perché va in questa regione dove gli uomini soffrono maggiormente? Soffrono non solo perché oppressi da Erode, oppressi dalla situazione politica, ma soffrono anche perché non conoscono Dio, non lo conoscono nella sua pienezza, sanno qualche cosa di lui, ma non lo conoscono. Essi sono come diceva il profeta, sono quelli che dimorano nelle tenebre e nell'ombra di morte. Diceva così Isaia al capitolo 8, versetto 23, egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e quando sarà affamato e preso dall'ira, maledirà il suo re, il suo Dio. Questo naturalmente non Gesù, ma la situazione di questa gente. Guarderà in alto, rivolgerà lo sguardo sulla terra, ed ecco angustia e tenebre e oscurità desolante. E poi il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ecco, questo popolo che soffre vide una grande luce, ed ecco che Gesù allora prima di tutto si reca in questa zona, che è il paese, la terra di Zabulon e la terra di Neftali, la via del mare. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulge. Anche San Matteo leggerà queste parole del profeta come un preannuncio della presenza di Gesù in Galilea, che è la terra data in antico alle tribù, ai figli di Giacobbe, Zabulon e Neftali. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Ecco, quindi Gesù si reca nella Galilea, compie le scritture. È qui in questa regione che ci sono gli afflitti, gli oppressi, i prigionieri, i poveri, ai quali Dio lo ha mandato, come diceva ancora Isaia, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi. E cosa fa Gesù nella Galilea? Predicando il Vangelo di Dio. Predicando. La parola predicare indica un annuncio ufficiale, come quello dei banditori del re. Quindi quello che Gesù dice è qualcosa di solenne, di vero, di ufficiale, che tutti devono sentire. Lui è il banditore del regno. Gesù passa per la Galilea predicando il Vangelo di Dio, cioè la buona notizia di Dio. Abbiamo già visto come Marco, già nel titolo del suo scritto, ha messo questa parola, Vangelo. Lì lo chiamava Vangelo di Gesù Cristo, qui Vangelo di Dio. Il Vangelo che è Gesù, che è annunciato da Gesù, è la buona notizia che Dio vuol dare al popolo. È quella buona notizia che era stata già annunciata dai profeti. E si potrebbero leggere dei profeti tutte quelle pagine che annunciano la gioia e che invitano alla gioia. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento, la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Ecco la buona notizia. sì come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco l'annuncio della gioia, il Vangelo, che adesso non riposa più sulle pagine dei rotoli, ma della scrittura, ma che viene annunciato e risuona nelle strade, sui villaggi di questa regione. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace. I popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio, un diadema regale, quindi è annunciato il regno e il regno di Dio. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, eccetera. Quindi il Vangelo, Gesù predica la buona notizia di Dio. È arrivato il tempo di gioire, perché Dio mantiene le sue promesse. E il bello è che qui, adesso, il Vangelo, la gioia, la buona notizia che Dio vuole annunciare, non è soltanto un annuncio, ma sta realizzandosi, perché Gesù è Lui, il Re del Regno, che inizia a essere presente, diventa realtà. E diceva, Gesù diceva, è bello, Marco non dice Gesù disse, perché non l'ha detta una volta sola questa cosa, ma diceva, vuol dire continuava a dire, continuava a ripetere, o meglio, continuava a sviluppare questo argomento, perché adesso Marco la predicazione di Gesù la riassume in un modo così breve, che più breve non si può, la riassume con quattro parole, quattro verbi. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi, credete al Vangelo. Anzi, si può dire che qui il Vangelo di Dio che Gesù predica lo riassume con due frasi. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Il resto è una conseguenza. Allora vuol dire che non possiamo più continuare come siamo vissuti fino adesso, dobbiamo cominciare a vivere in modo diverso. O meglio, possiamo finalmente cominciare a vivere in modo diverso. Allora le prime due frasi sono all'indicativo e dicono quello che sta per avvenendo, quello che Dio sta facendo, perché la buona notizia di Dio è Dio stesso che la realizza. E questa buona notizia la si può riassumere, o il fatto raccontato dalla buona notizia si può riassumere con queste due brevissime frasi. Primo, il tempo è compiuto. Il tempo. Noi in italiano abbiamo solo una parola, il tempo. Invece il testo greco, la lingua greca, ha due parole per tradurre quello che noi diciamo col tempo. Una parola per dire il tempo che scorre, minuti, ore, giorni, mesi, anni, secoli, è il cronos, il crono che noi abbiamo adoperato, che adoperiamo per formare tante parole, cronometro, cronologia, cronaca, e dice appunto il passare dei minuti ma questo era diventato per gli antichi, per i pagani, una divinità, il dio Crono, un dio che si mangiava i suoi figli, perché in questo modo volevano dire che il tempo si mangia quello che è avvenuto durante il tempo. Ma appunto avevano un'altra parola per dire il tempo, perché noi usiamo la parola tempo per dire anche un momento opportuno, il momento buono, è tempo di fare questa cosa, è il momento giusto. E per questo usavano il termine kairos. E nei Vangeli c'è sempre soltanto questa parola. Il tempo è compiuto. È come dire, è arrivato il momento buono. Non occorre più aspettare. È qui, è compiuto. Non c'è più da aspettare niente. Niente. Tutto quello che la parola tempo può dire o suggerire, attesa, fatica, fretta, desideri che si devono compiere, sogni da realizzare, occupazioni da completare. Tutto questo basta. L'ora di Dio è arrivata, cioè è come dire è arrivata la pienezza, l'eternità. Isaia 60:20 dice così: il Signore sarà per te luce eterna, luce eterna. Quindi il tempo che corre è finito, o meglio, ha finito la sua importanza, perché è arrivato il momento atteso. Ora non c'è più il tempo degli uomini che continua a scorrere, a passare, a lasciare desideri incompiuti e quindi a seminare sofferenze. Ora è cominciato, cioè è arrivato il tempo di Dio, l'eternità. Gesù annuncia questo, perché? Perché è vero. E come ha fatto a compiersi il tempo? Come lo si vede? Che adesso è il momento di Dio, della presenza di Dio. Lo si vede dalla presenza di Gesù. È Lui, è la sua venuta che inizia il giorno nuovo. È la presenza di Gesù che riempie la vita degli uomini dell'amore del Padre, per cui gli uomini possono cominciare a riposare, sapendo d'essere amati. Quando uno sa di essere amato e di essere amato dell'amore più grande, pieno, che di più non si può, allora l'uomo può finalmente riposare. E così vediamo che il cielo non si è chiuso su Gesù. Con Lui siamo arrivati. Siamo arrivati. Il tempo è compiuto. E il regno di Dio è vicino. Letteralmente si dovrebbe tradurre: il regno di Dio si è avvicinato, è venuto alla nostra portata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio ha fatto tutto quello che Lui poteva fare e adesso anche l'uomo deve fare qualcosa, perché Dio non impone niente all'uomo, non lo costringe, non lo tratta da burattino, gli lascia tutta la sua libertà. Dio fa tutto, li mette lì vicino a portata di mano, il regno, l'uomo farà un passo per entrarci, farà la sua parte che è piccolissima perché è già vicino a portata di mano il regno. Come ha fatto ad arrivare il regno? È venuto il re, perché il regno di Dio non è un confine sulla terra, sul suolo, sui campi, ma il regno di Dio è qualcos'altro. È arrivato perché è venuto il re. Il re si è avvicinato. Eccolo. La tua parte qual è? Farai il passo di ubbidirgli, di ascoltarlo e di ubbidirgli. Ed ecco, tu sarai membro del regno. Per goderlo, questo regno, farai solo la tua parte, che è un passo breve, perché il regno è già vicino. Il regno di Dio. Immaginate per la gente della Galilea che soffriva sotto il regno di Erode e che soffriva perché anche Erode era sotto i Romani. Se si avvicina il regno di Dio che ci vuol bene, di Dio che ha attenzione per l'orfano e la vedova, che ha attenzione per chi soffre, come dicono tutti i profeti. Allora non c'è nient'altro da desiderare, il regno di Dio. Il regno di Dio è a portata di mano. Ora, con la presenza di Gesù in mezzo a noi, noi che cosa vediamo? Vediamo solo persone amate da Dio. Il regno si è avvicinato. Quel regno che tutti hanno cercato, perché tutti sanno quello che fa il Signore. Il Salmo 72 riassume semplicemente con queste parole: egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole, del povero, e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. E aveva introdotto queste parole: a lui tutti i re si prostreranno, lo salveranno tutte le nazioni. Quindi se viene il regno di Dio, gli altri re hanno poco da comandare, devono ubbidire anche loro a Dio. E Dio ci tratta bene i poveri e i sofferenti. Quindi il regno di Dio è un regno desiderato, atteso, cercato. Ecco l'annuncio di Gesù: questo regno che voi da secoli sperate che arrivi, eccolo, è a vostra disposizione. Potete decidere se entrarci o meno, sta a voi, è in vostro possesso, basta che lo vogliate. Il regno di Dio è vicino. Ma questo regno di Dio, così bello, è anche, purtroppo, osteggiato, perché sono i poveri e i piccoli e gli oppressi che lo desiderano. Gli altri, quelli che opprimono, quelli che sono superbi, quelli che sono invidiosi, non lo vogliono, perché perché si accorgono che la loro regalità, quella che vivono col loro egoismo, verrebbe meno. Quindi è un regno osteggiato da chi è sicuro di sé, da chi vuole essere re di se stesso. Un regno desiderato e nello stesso tempo osteggiato. Quindi se tu vuoi entrare nel regno, sai che potrai avere anche l'ostilità da parte dei grandi, dei potenti, dei ricchi, dei superbi. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Queste due notizie che Gesù annuncia con solennità, e naturalmente Marco fa un riassunto, chissà quante cose belle Gesù diceva per annunciare la presenza del regno e per annunciare la compiutezza del tempo. Queste due notizie non devono passare inutilmente, non devono essere ascoltate e basta, ma devono produrre il loro frutto dentro nella vita dell'uomo che li ascolta. E che frutto possono produrre queste notizie? Prima di tutto, una conversione, un cambiamento di direzione. Abbiamo visto che già Giovanni Battista invitava la conversione a cambiare direzione, invece che tenere rivolte a Dio le spalle, a rivolgergli la fronte, a camminare verso di Lui. Un cambiamento quindi di comportamento, un'obbedienza più pronta, un'obbedienza invece che un rifiuto a Dio, ma anche un cambiamento di mentalità. Il termine greco usato dall'Evangelista qui per tradurre il pensiero di Gesù dice anche cambiamento di mentalità. Se prima vivevi continuamente aspettando e aspettando ancora e desiderando, cambia. Adesso non devi aspettare più, fai il tuo passo. Un cambiamento di mentalità. Non è solo un cambiamento di mentalità, come dire, dal bianco al nero, ma il termine greco adoperato dice anche un andare oltre ai propri pensieri, un andare sempre al di là. Tu pensi questa cosa, guarda il pensiero di Dio, quindi vai al di là del tuo pensiero, vai avanti. È un procedere, un maturare. Quindi questa conversione che Gesù propone come conseguenza di ciò che Dio ha fatto, mandando Lui, richiede una progressione, un continuare ad andare oltre dei propri pensieri e della propria mentalità e del proprio modo di intendere le cose. È un continuo procedere, crescere, maturare, coltivare pensieri che vanno oltre le cose di questo mondo, che vanno al di là di quello che hai sempre immaginato e pensato. Perché se fai i tuoi i pensieri di Dio, quelli sono diversi dai nostri, sono sempre di più. E quindi la tua conversione non sarà mai finita del tutto. Sarà sempre in viaggio. Convertitevi, dice il Signore. e credete al Vangelo, così dice la nostra traduzione, ma sarebbe più esatto, come ci suggeriscono gli esegeti, dire credete nel Vangelo. Cosa vuol dire? Credete, cioè abbiate fiducia naturalmente in Dio, ma la vostra fiducia in Dio, la vostra fiducia che avrete nel Padre, perché Dio si è manifestato come papà lì al battesimo del Giordano, si è manifestato come padre di Gesù, quindi voi credete in Dio, date fiducia a Dio basandovi su questa buona notizia che adesso avete ricevuto. Quindi la vostra fede in Dio avrà una luce nuova, sarà illuminata dal Vangelo, dalla buona notizia che il regno di Dio è a vostra portata di mano, che non occorre attendere più nulla perché è giunto il tempo, il momento buono di accogliere tutta la pienezza dell'amore del Padre per gli uomini. Quindi credete fondati sulla buona notizia che il Padre ci ama. Non più credete fondati sulla paura che Egli ci castiga. Molti credevano, forse ancora oggi molti credono in Dio, ma fondati sul timore, sulla paura. Voi adesso, dice Gesù, credete fondati sulla buona notizia. Così la vostra vita diventa una testimonianza dell'amore del Padre. Diventa una vita gioiosa. Diventa un annuncio che attira. Un annuncio di bellezza, di gioia, la vostra vita, perché voi credete, cioè date la vostra fiducia a Dio fondandovi sul suo amore, fondandovi sul fatto che Egli vi ama, non sulla paura che chissà cosa può fare se non li ubbidisco. È tutto un altro modo di vivere, tutto un altro modo di credere, tutto un altro modo di sperare su questa fede, su questo modo di credere si può fondare una vita fatta di amore, altrimenti su un credere fondato nella paura anche l'amore non è tanto bello, diventa quasi una costrizione. Convertitevi e credete al Vangelo. Si potrebbe anche tradurre così: convertitevi credendo nel Vangelo, cioè il cambiamento dei vostri pensieri, del vostro modo di essere. Il vostro cambiamento lo si deve vedere già nel modo di credere, nella vostra fede. Quella è cambiata, la vostra fede, perché si basa sul Vangelo, sulla buona notizia dell'amore del Padre. Si potrebbe anche tradurre: credete convertendovi. Ma più o meno non cambia granché, anche se cambiamo la traduzione. Ecco, questo è l'annuncio che Gesù va continuando a dire, a ripetere in tutta la Galilea. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. La vostra vita diventa una conseguenza, diventa gioiosa perché voi cambierete i modi di pensare e quindi anche i modi di respirare, di camminare, di lavorare, di agire, di guardarvi, di rapportarvi gli uni agli altri, cambierà tutto, perché è cambiato il vostro cuore, è cambiato il motivo per cui vivete, non vivete più aspettando chissà quanto, vivete già nel riposo del tempo compiuto e della presenza del Re del Regno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.